Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, e i discepoli erano con lui, pose loro questa domanda: chi sono io secondo la gente? Essi risposero: per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò: ma voi chi dite che io sia? Pietro, prendendo la parola, rispose: il Cristo di Dio. Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Parola del Signore. Abbiamo cantato nel Salmo: o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Che Dio cerchiamo all'inizio del nostro giorno e nella nostra vita? Questa è la domanda che Gesù, con altre parole, propone ai suoi discepoli. Voi chi dite che io sia? La gente chi dice che io sia? Le mie parole, la mia vita, i miei gesti, in qualche modo anche il mio esempio, che cosa fa pensare di me? Proprio Gesù, proprio lui che sulla sua identità, seppur progressivamente, è particolarmente sicuro, soprattutto in questo Vangelo di Luca, Gesù si dirige decisamente verso Gerusalemme. Proprio lui che in qualche modo potrebbe esimersi dal porre questa domanda, e fa questa domanda. E non la fa solo per comprendere a che punto stiano i discepoli, certo, anche per quello, ma la fa anche per, attraverso lo sguardo che gli altri hanno su di lui, capire qualcosa di più di lui. Gesù sa benissimo chi è e progressivamente lo vive, ma nel contempo sa anche che ogni uomo, ogni donna ha una percezione più profonda di sé se mette dentro il suo cuore e la sua mente in circolazione ciò che la sua persona provoca negli altri. Ed è importante sapere come gli altri ci colgono, come gli altri ci vedono, non perché in qualche modo abbiano una parola in più infallibile nei nostri confronti, ma perché lo sguardo dell'altro contribuisce a rivelarci a noi stesso, a noi stessi. E così anche per Gesù, il modo in cui le genti, i discepoli, Pietro che parla, lo guarda e lo guardano, aiuta Gesù a comprendere qualcosa di più di sé. Lo aiuta anche a capire, alla rovescia, che cosa ancora i suoi interlocutori non hanno fino in fondo compreso. Quindi da una parte ne viene edificato. E in questo senso Gesù si staglia nei Vangeli come il Dio uomo profondamente umile, che si lascia descrivere, che si lascia raccontare anche a se stesso, ma nel contempo anche il Dio uomo che accompagna gli uomini che hanno la vocazione di realizzare completamente l'immagine di Dio impressa in loro, uomini dei, potremmo dire, di accompagnarli a comprendere fino in fondo chi davvero è Lui per la loro vita. Perché rispondere a questa domanda, chi è Lui per le genti, chi è Lui per i discepoli, dice un'altra cosa, dice il motivo per cui seguire Lui. Quello che io vedo in te, quello che io vedo in te mi permette di decidere perché io vengo con te. E questo è fondamentale. E quindi in qualche modo si assommano i risultati straordinari di questa domanda. Una identità a Lui più chiara attraverso lo sguardo degli altri, l'invito a farsi conoscere di più dagli altri con quello che Lui rivela di se stesso, ma anche la rivelazione agli altri di chi sono veramente, secondo il modo che hanno di descrivere Lui. Detto in altre parole, ma perché mi seguite? Domanda alle genti. Ma perché mi seguite, i discepoli? Facciamocene anche noi questa domanda, ma perché lo seguiamo, se lo seguiamo? Ma perché decidiamo di metterci dietro quest'uomo e cercare di comprendere quanto quest'uomo possa essere costruttore anche delle nostre vite? Perché mai? Cosa ci abbiamo visto in lui? Cosa abbiamo visto in un uomo che, subito dopo questa domanda, specifica molto chiaramente, e non certo blandendo i suoi discepoli, ma specifica molto chiaramente chi è lui. Di fronte alla risposta di Pietro, che gli dice in modo formalmente corretto, tu sei il Cristo di Dio, Gesù che cosa fa? Dà una descrizione di questo figlio, di questo Cristo di Dio, di questo unto del Signore, che non è quello che Pietro si aspetta. È proprio un'altra cosa. Pietro ha detto una cosa formalmente corretta, ma nella sostanza ha capito. Nella sostanza noi comprendiamo davvero che cosa celebriamo e chi seguiamo. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte. Fermiamoci qua, anche se la frase non finisce qui. Ma perché mai dovremmo seguire uno che ci dice che lui è questa roba qua? Perché siamo una banda di masochisti? Perché potrebbe anche essere questo. Perché mai dovremmo seguire qualcuno che dice, mi state seguendo? Chi pensate che io sia? Guardate che io sono questa cosa qui, volete ancora seguirmi? Altrove, di fronte alle sue parole dure, forti più che dure, Gesù sarà costretto a dire ai suoi discepoli, volete andarvene anche voi, perché alla sua predicazione molti se ne andavano. Molti lo seguivano, ma molti se ne andavano e dicevano, no, questa cosa qui è troppo difficile. Cosa ricavo di felicità, di gioia, di compimento, di bellezza nella mia vita seguendo questo? Forse leggendo l'ultima parte di questa spiegazione di Gesù lo possiamo comprendere fino a un certo punto. Soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Io non credo che noi lo seguiamo per questo. Sapete perché? Perché tutte le prime cose in qualche modo le possediamo, sappiamo cosa vuol dire essere riprovati, essere abbandonati, subire ingiustizie, avere delle ferite gravi nella nostra vita, da chi magari invece ci dovrebbe guidare, gli anziani, gli sacerdoti, i teologi ci dovrebbero guidare e magari invece organizzano la nostra infelicità. E allora, tutte queste cose però le conosciamo. Ma chi di noi sa che cosa voglia dire risorgere? Se qualcuno lo sa, in questa assemblea, cedo il posto a Lambone, che ce lo venga a dire. Noi, la resurrezione, non sappiamo che cos'è. Noi la speriamo, noi la vediamo in lontananza, noi percepiamo che cosa ha vissuto Gesù, ma la nostra risurrezione, quella che in fondo ci interessa, noi non la conosciamo. Ed è qui il punto. Noi siamo disposti a seguire qualcuno che nel momento essenziale, esistenziale più profondo della vita, ci dice affidati e basta? Siamo disposti a questo? Perché il Vangelo, sorelle, fratelli, alla fine si gioca tutto qui. Perché possiamo anche essere dei bravi e delle brave martiri, no? Appassionati di Gesù, appassionati del Vangelo, anche assetati di martirio, come dice il nostro padre Romualdo, assetati di martirio, ma il vero nostro orizzonte non è quello, è quello di cui non abbiamo alcuna prova, è quello di cui dobbiamo dire mi affido. Quello che conosciamo, anche le cose più profonde, le cose più dure, le cose più difficili, in fondo, anche se è duro da vivere, lo conosciamo e quindi in qualche modo pensiamo di poterlo governare, ma il passaggio dalla morte alla vita, la follia straordinaria della risurrezione, noi non la possiamo seguire se non affidandoci gratuitamente, cioè destituendoci completamente da quella identità di noi che pensiamo di conoscere davvero. Perché, in fondo, questa domanda di Gesù a che cosa in fondo è indirizzata? A dirci, noi non ci conosciamo davvero fino in fondo e questa è la nostra fortuna, è la nostra grazia, perché ci permette di deporre le armi e ci permette di aprire le braccia all'affidamento. Noi siamo disposti ad affidarci, ma mica Gesù o Dio, è troppo in alto, gli uni gli altri. Gli sposi si affidano davvero al 100% l'uno all'altro? I fratelli, le sorelle, gli amici, ci affidiamo agli altri e all'altro? O c'è un momento in cui la nostra concentrazione spirituale è solo sulla realizzazione di ciò che pensiamo già di conoscere e di dominare? È l'affidamento la parola del Vangelo ed è lì che Gesù porta i suoi discepoli. È l'affidamento che ci rende completamente liberi, liberi fino in fondo. È quello che Gesù ci dice aggiungendo le ultime parole del testo che abbiamo ascoltato, quando con queste parole un po' paradossali dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Siamo disposti a questo? O dobbiamo sempre dominare i processi della nostra vita? Ecco, vivere in relazione affettiva, vivere in relazione amicale, vivere in relazione spirituale vuol dire imparare ad affidarci reciprocamente gli uni gli altri. In fondo, la vera risposta alla domanda di oggi è chi dite che io sia? E la risposta è io mi affido a te, sei colui al quale io mi posso affidare completamente. Chi sono? sono io per andare dal Faraone?» dice Mosè nel capitolo 3 dell'Esodo, al roveto ardente. Domanda di sé e della propria identità. E la voce risponde dal roveto ardente: «Io sono con te». Chi è l'uomo? L'uomo è colui con cui Dio sta. Questa è la straordinaria definizione di Esodo 3. Ma è un Dio che, di cui puoi veramente captare l'affidamento, captare la compagnia, se sei completamente donato a Lui e aperto. Ogni chiusura all'affidamento è una chiusura al Vangelo ed è una chiusura a Dio. E poi, alla fine dei conti, è una chiusura anche a te stesso. Riformuliamo la domanda in altro modo. Volete continuare a vivere? Sì o no? Affidatevi. Allora la vostra vita continua. Questo ci chiede oggi Gesù.